Sono le 11, una buona giornata dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. È il 2 di aprile, mancano soltanto due giorni all'estrazione dei premi dell'operazione Primavera di Radio Popolare. La gran parte di voi ormai già lo sanno, ma l'operazione Primavera è una delle fonti di finanziamento del progetto di Radio Popolare più importanti e quindi ci teniamo particolarmente che voi siate sensibilizzati. I biglietti costano 2,50 euro, potete acquistarli anche sul sito di Radio Popolare, radiopopolare.it, dove trovate tutte le informazioni relative all'operazione Primavera. Il 4 aprile poi è il giorno dell'estrazione dei premi. Ancora una buona giornata a tutte e a tutti, questa è Pubblica, Radio Popolare, parliamo di referendum questa mattina, non parleremo dei quesiti, i quesiti che saranno messi al voto i prossimi 8 e 9 giugno, i quattro referendum sul lavoro e quello sulla cittadinanza, lo abbiamo già fatto, lo rifaremo ancora da qui ai prossimi due mesi, ci sarà una campagna informativa che distinguerà di sicuro Radio Popolare rispetto agli altri mezzi di informazione su questo tema. Parliamo del referendum e di quanto questo strumento di democrazia diretta sia importante, quindi dell'istituto referendario. Io saluto la persona che ci aiuterà fondamentalmente in questo compito questa mattina, che è il professor Francesco Pallante. Buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Buongiorno e benvenuto. Francesco Pallante è costituzionalista, insegna all'Università di Torino. Ricordo questo, uno dei suoi ultimi libri, scritti in questo caso insieme ad altre due persone, il giurista Gustavo Zagrebelsky, l'ex magistrato Armando Spataro. Il titolo di questo libro è Loro dicono, noi diciamo. È uno scontro di visioni su tre temi che sono importanti, sono stati stati importanti nella discussione fino all'altro ieri, ma lo sono ancora adesso, quelli del premierato, anche se quel progetto, professor Parlante, sembra essere finito un po' in un letargo politico, se ne sente parlare di meno. La giustizia, la questione della separazione delle carriere, quella è una riforma della Costituzione importantissima per gli effetti negativi che sono stati denunciati soprattutto dai magistrati, e poi il tema delle regioni che si porta dietro la questione dell'autonomia differenziata e dei divari tra nord e sud. È un po' quello il senso di quel lavoro che avete fatto, professor Parlante?
Sì, esattamente, il tentativo di mettere a confronto le posizioni intorno a questi tre argomenti che sono quelli su cui la maggioranza di governo ha investito la sua attività riformatrice, sia pure, come lei diceva prima, in questo momento, diciamo, con tempistiche che sembrano differenziarsi, però sono sempre lì sul tavolo e potrebbero riattivarsi in qualunque momento, quindi lì noi proviamo a discutere ragioni contrarie a questi tre disegni.
Allora, dicevamo che parliamo del referendum, il referendum come istituto giuridico, come strumento fondamentale di democrazia diretta. Partiamo, professor Parlante, andando a guardare dentro la nostra Costituzione, dove ritroviamo i riferimenti al referendum? E poi le chiedo di spiegarci il perché i riferimenti al referendum sono nel testo della Costituzione. Dov'è che si parla di referendum nella nostra Costituzione?
Allora, i referendum con cui noi ci misureremo a giugno sono referendum abrogativi e dunque sono quelli previsti e disciplinati dall'articolo 75 della Costituzione. Diverso è il referendum costituzionale che si inserisce nel procedimento di revisione costituzionale di cui all'articolo 138, di quello credo che oggi non parleremo, e ci concentriamo invece su su quest'altro istituto, il referendum abrogativo di cui l'articolo 75, che è un referendum con cui il corpo elettorale può essere direttamente chiamato a esprimersi sull'abrogazione di una legge. Cioè, noi abbiamo una legge in vigore, una legge che è stata approvata in passato dal Parlamento, quale essa sia pure poi con dei limiti che vedremo, e il corpo elettorale viene chiamato a fare questa scelta, cioè se abrogare, dunque far venire meno per il futuro quella legge dall'ordinamento costituzionale, così come in alternativa potrebbe fare il Parlamento stesso abrogando una legge, certo, che era stata approvata in precedenza. Quindi è un potere, come si dice, di legislazione negativa, cioè io elimino una legge. Per regolare l'esercizio di questo potere, la Costituzione ha previsto determinate regole, determinati vincoli.
Professore, la questione è perché i costituenti 70 e passa anni fa hanno deciso di mettere dentro la Costituzione il riferimento a questo tipo di referendum, cioè il referendum abrogativo, quello che cancella, sì, le norme. Che significato ha avuto? Potevano essere anche introdotte le stesse norme con la legge ordinaria. Il significato di metterle dentro la Costituzione?
Sì e no, diciamo, la Costituzione disciplina il procedimento legislativo nei suoi aspetti fondamentali, stabilisce chi ha l'iniziativa di proporre una legge, stabilisce come il Parlamento deve discutere quella legge, stabilisce le regole sulla promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, sulla pubblicazione e l'entrata in vigore. Allo stesso modo la Costituzione, che è la fonte gerarchicamente sovraordinata alla legge, disciplina anche quello strumento abrogativo che interviene, come dicevamo prima, sulla legge, che è il referendum. La cosa che, diciamo, è presente in altri ordinamenti ma non nel nostro è anche lo strumento del referendum in chiave propositiva. Allora, in altri ordinamenti, quello svizzero è il più noto di tutti, questa possibilità c'è. Da noi no, i costituenti lo vollero soltanto come strumento, dicevamo prima, di legislazione negativa, quindi per eliminare ciò che il Parlamento aveva introdotto. L'idea qui è quella di, diciamo, utilizzare la democrazia diretta letta come potenziale correttivo della democrazia rappresentativa. I rappresentanti eletti in Parlamento hanno fatto una scelta, il corpo elettorale, cioè i rappresentati, noi elettori, nel momento in cui abbiamo la possibilità di esprimerci attraverso un referendum, potremmo avere un orientamento diverso e dunque correggere il modo in cui i rappresentanti hanno rappresentato la nostra volontà.
Quindi questo, il riconoscere un referendum propositivo, che cosa avrebbe significato? Che quello stesso referendum aveva la stessa potenza, diciamo così, legislativa del Parlamento, avrebbe messo sullo stesso piano elettori, cittadini e cittadine e Parlamento e quindi loro rappresentanti?
Esattamente, cioè qui l'idea è che i costituenti inseriscono nella Costituzione che la democrazia diretta con i suoi istituti debba sempre appoggiarsi alla democrazia rappresentativa, non possa mai farne a meno. E quindi appunto referendum abrogativo, ma prima c'è stato l'esercizio della rappresentanza con la legge, oppure non so, la iniziativa legislativa popolare, le leggi di iniziativa popolare devono poi comunque essere approvate dal Parlamento. Quindi c'è sempre una relazione collaborativa tra la democrazia diretta e la democrazia rappresentativa. Se invece si prevedesse o si fosse previsto un referendum propositivo, avremmo potuto avere una legge che entrava in vigore per mera volontà diretta degli elettori, in qualche modo, diciamo, saltando la funzione rappresentativa, sia pure limitatamente a quella decisione. Questi costituenti non lo vollero, vollero sempre che la democrazia diretta fosse un sostegno, un correttivo, un appoggio rispetto alla democrazia rappresentativa, che è la regola generale cui è improntato il sistema costituzionale.
Come diceva, esistono delle limitazioni al referendum abrogativo. Ad esempio, ci sono delle materie specifiche su cui non si può chiedere di svolgere un referendum abrogativo: le leggi tributarie e quelle di bilancio, le leggi che riguardano l'amnistia e l'indulto e poi quelle leggi che autorizzano la ratifica dei trattati internazionali. Ora, professor Pallante, per me capisco perfettamente che cosa la ragione per cui si dica sulle leggi tributarie di bilancio non si fa il referendum abrogativo, perché lì si è ragionato su un pregiudizio, e cioè dire che il corpo elettorale, se avesse avuto quella possibilità, avrebbe chiesto di cancellare tutte le leggi che in qualche modo, o una parte di queste, hanno a che fare con il regime delle tasse, oppure no, non lo sappiamo, però il pregiudizio che viene fuori da quella esclusione è proprio quello. Mentre invece l'amnistia e l'indulto, la ratifica dei trattati internazionali, perché sono esclusi dal referendum abrogativo?
Ma allora, diciamo, il caso dell'amnistia e dell'indulto, che sono due provvedimenti di clemenza generale nei confronti dei condannati, l'amnistia elimina il reato, l'indulto elimina in tutto o in parte la pena, diciamo, sono stati esclusi dal referendum perché si temevano gli effetti del quello che oggi noi chiamiamo il populismo penale, cioè in alcuni casi si ritiene che presso l'opinione pubblica, presso il corpo elettorale, vi siano dei sentimenti un po' più spicci verso la punizione di determinati reati e che quindi, diciamo, fosse preferibile porre al riparo, in una situazione più meditata, la legislazione in materia senza esporla direttamente alle emozioni popolari. Magari un grave fatto di cronaca potrebbe sollevare appunto reazioni emotive che portano a stringere le maglie, quando là invece si ritiene preferibile allentare per ragioni di clemenza, per ragioni di sovraffollamento delle carceri, perché certi fatti non sono più ritenuti giustificati come reati. E quindi c'è un po' questo, diciamo, per fare una battuta, è la folla che mette, cioè il crocifige la democrazia, l'ha scritto Gustavo Zagrebeschi, è la folla che tra Gesù e Barabba, in quel caso mette a morte Gesù e sceglie Barabba, ma qui al contrario invece avrebbe potuto fare una scelta opposta e voler punire di più di quanto non si ritenesse necessario fare determinati autori di reati. Per quanto riguarda invece i trattati, gli accordi internazionali, qui il punto è che nel momento in cui lo Stato stipula un accordo internazionale si impegna con gli altri Stati a rispettare quell'accordo, e se non lo fa gli altri stati possono far valere la responsabilità internazionale degli stati. E dunque è possibile uscire dagli accordi internazionali, ma bisogna preparare bene l'uscita da un accordo internazionale perché gli altri stati non reagiscano a questa uscita. E per questo si preferisce che sia sempre il Parlamento a fare questa scelta e non il corpo elettorale che potrebbe mettere di nuovo sull'onda un'unione momentanea il paese nel suo complesso in difficoltà nelle relazioni con gli altri paesi. Sono scelte di prudenza tutte quante, quelle sulle leggi tributarie, di bilancio e queste altre.
Francesco Pallante, costituzionalista, docente all'Università di Torino e l'ospite di questa mattina di Pubblica. C'è la questione, adesso ci arriviamo, del quorum, che è questione centrale, soprattutto forse oggi più che allora, quando i costituenti la pensarono e la scrissero dentro quell'articolo 75, perché qui si dice appunto che il referendum è valido se partecipa la maggioranza degli aventi diritto. Oggi quel limite, professor Pallante, sembra un limite fortissimo, duro, restrittivo. Probabilmente non era così 70 e passa anni fa. Che storie c'è dietro questo quorum e poi perché, se da quello che lei ha studiato, capito, è stato deciso di metterlo?
Allora, la logica è questa, cioè il referendum può essere richiesto da una minoranza, anche abbastanza circoscritta, perché parliamo di 500.000 elettori su un corpo elettorale di 40 milioni di soggetti oggi, all'epoca quando venne scritto era più ridotto, ma comunque era comunque una frazione piuttosto minoritaria. Questa minoranza, che peraltro è una minoranza che deve avere un minimo di organizzazione e quindi in parte richiama anche un riferimento alla rappresentanza, se non politica, sindacale, come per esempio negli ultimi casi, ma a parte questo, diciamo, questa minoranza attiva un processo decisionale che può portare a ridefinire il quadro delle norme a cui tutti sono sottoposti. Allora, si vuole che una decisione di questo tipo sia una decisione che effettivamente dimostri di interessare almeno la maggioranza degli aventi diritto, che poi si divideranno fra sì e no, ma è una questione che è sollevata, ma è di interesse generale, quindi il quorum serve a dimostrare questo, che non è soltanto una cosa che interessa pochi soggetti. Il problema naturalmente è che mentre un tempo nel fair play delle forze politiche chi era contrario all'abrogazione votava no all'abrogazione, chi era favorevole votava sì, oggi che i comportamenti politici sono molto più disinvolti, chi è contrario all'abrogazione punta a incamerare l'astensione fisiologica che c'è in ogni elezione e dunque a sfruttarla per far fallire il referendum, non dividendosi tra sì e no, ma diciamo facendo mancare il quorum. Questo è un problema perché chi adotta questi comportamenti non è un elettore disinteressato, come quello che si astiene e basta, ma è un elettore interessato, quindi la questione è di interesse generale, ma usa strategicamente l'astensione altrui per rafforzare la sua posizione. E quindi qui c'è uno scollamento di piani. Ridiscutere oggi del quorum significherebbe tener conto di questo fatto, cioè che una parte dell'astensione è in realtà interessata all'esito del voto e quindi andrebbe conteggiata diversamente.
Ma il senso potrebbe essere quello di ridurre in qualche modo il quorum a fronte di un aumento di firme, sottoscrizioni necessarie a farlo svolgere, cioè a dire il quorum lo si riduce al 30% degli aventi diritto, però per arrivare a quella situazione, a quel referendum, anziché 500.000 firme bisogna raccoglierne 1 milione.
Sì, potrebbe essere questo. Diciamo, le proposte che si discutono sono tendenzialmente o di fare riferimento alla metà più uno dei votanti alle ultime elezioni politiche, anziché agli aventi diritto, quindi se alle ultime elezioni politiche è andato a votare il 60% per fare il quorum basterebbe il 30% più uno, oppure di integrare questo requisito con il fatto che alla fine i favorevoli all'abrogazione siano almeno una certa percentuale. Quindi io potrei dire che il referendum è valido e la legge è abrogata se ha votato la metà più uno di coloro che hanno partecipato alle ultime elezioni politiche e al loro interno ha votato sì almeno per esempio il 25% degli aventi diritto. Allora in questo modo io posso contemperare un abbassamento del quorum con una comunque partecipazione tutto sommato che dimostra la generalità dell'interesse della questione e una consistente parte di soggetti che votano in una certa direzione. In fondo, se ci pensiamo oggi, diciamo la maggioranza in Parlamento è vero che ha il 59% dei deputati, ha il 44% dei voti espressi, ma solo il 28% dei voti degli aventi diritto, e quindi più o meno si ricreerebbe una situazione simile. Questa era per esempio una proposta fatta nel 2019 dal Movimento 5 Stelle.
Professor Pallante, io ho ancora due domande per lei e abbiamo poco più di 5 minuti, quindi non tantissimo tempo. La prima è una questione tecnica, però aiuta a capire che cosa succede dopo questo referendum, perché se vincono i no è chiaro, tutto resta com'era. Se vincono i sì ad una consultazione referendaria vuol dire che dei pezzi di norme o delle norme intere, delle leggi intere vengono abrogate, appunto, cancellate, e allora quello che resta, diciamo così, entra automaticamente in vigore oppure sono necessari aggiustamenti, accorgimenti, che ne so, della Corte Costituzionale o di qualche altro soggetto istituzionale?
No, diciamo l'effetto abrogativo è immediato, viene dichiarato dal Presidente della Repubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e il giorno successivo alla pubblicazione la norma è abrogata, salvo che il governo chieda di rinviare per un massimo di 60 giorni gli effetti abrogativi. Allora in quel caso si potrebbe immaginare appunto un intervento parlamentare o governativo con decreto legge che adotti la normativa, diciamo, necessaria per far fronte alla situazione, ma tendenzialmente la Corte Costituzionale ci dice che la normativa di risulta, cioè quella che risulta dopo l'effetto abrogativo del referendum nel caso in cui il referendum sia effettivamente approvato, deve essere autoapplicativa, quindi non c'è bisogno di un ulteriore intervento normativo. Ciò che prima c'era non c'è più e quindi sarà regolato diversamente sulla base di quello che rimane.
Allora, un'ultima domanda di carattere invece, questa sì, molto più generale, perché come a lei ci diceva anche più volte nel corso di questa chiacchierata, il referendum è uno strumento di democrazia diretta, i cittadini e le cittadine sono chiamate ad esprimersi, no, su un testo di legge, senza l'intermediazione, chiamiamola così, ma il termine so che è improprio, forse la rappresentanza di un parlamentare. Allora, quanto incide l'esistenza di un istituto referendario dentro un ordinamento giuridico sulla democraticità stessa del sistema, cioè un ordinamento che non ha la possibilità di chiamare al voto in un referendum i propri cittadini è meno democratico di chi ce l'ha?
Ma sì, diciamo.
Chiedo la sua opinione, perché su questo non ci sono norme a cui appellarsi.
No, certo, ma in termini teorici è corretto, perché se noi vogliamo stare alla teoria pura dei concetti, noi dovremmo dire che un conto è la rappresentanza, un conto è la democrazia. La democrazia è quel sistema di governo, quel regime in cui i governati sono anche governanti, coincidono gli uni con gli altri, l'assemblea ateniese, tanto per avere un esempio storico, mentre la rappresentanza è il regime in cui i governanti sono diversi dai governati, perché i rappresentanti governano, i rappresentanti e i rappresentati sono governati. Ora, il nostro sistema è un sistema misto, perché la rappresentanza viene costruita democraticamente, quindi è una democrazia rappresentativa o una rappresentanza democratica, ma anche il re una volta si diceva rappresentante del popolo senza che nessuno l'avesse democraticamente scelto, quindi diciamo i due concetti sono separati. È chiaro che se il sistema funziona bene, e cioè il sistema democratico rappresentativo, cioè i partiti sono realmente rappresentativi, sono in connessione con la società, e se i rappresentanti sono realmente rappresentativi dei rappresentati, allora ci può essere una tendenziale fusione tra i due concetti. Nel momento in cui si creano scollamenti all'interno della rappresentanza, perché gli elettori non percepiscono i governanti come rappresentativi delle loro posizioni, allora lo strumento della democrazia diretta diventa una risorsa fondamentale attraverso cui poter correggere quella discrasia. Cioè, in fondo, nel momento in cui noi facciamo un referendum, su cosa scommettiamo? Che i rappresentanti non sono stati rappresentativi e quindi che noi rappresentati vogliamo esprimerci direttamente per dire qualcosa di diverso da quello che hanno detto o non stanno dicendo e noi vorremmo che dicessero i rappresentanti. E questo è il punto. E dunque è uno strumento in questo senso correttivo che sicuramente introduce un elemento di maggiore democraticità nel sistema.
Chiaro. Allora, io la ringrazio per queste considerazioni che abbiamo fatto, che lei ha fatto attorno al tema del referendum, così come soprattutto regolato nel nostro ordinamento attraverso la Costituzione, le leggi che poi definiscono tutti i particolari del voto, perché anche perché fra due mesi, poco più di due mesi, c'è un appuntamento referendario molto importante di cui noi qui da Radio Popolare parleremo diffusamente, e il punto di partenza è proprio quello della partecipazione al voto. Professor Pallante, grazie e buona giornata.
Grazie, grazie a lei, arrivederci.
A risentirla, presto. Francesco Pallante, costituzionalista, insegna all'Università di Torino. Rapidamente, prima di cedere la linea a Dira Rubini per CALT, vi ricordo un appuntamento per questo tardo pomeriggio alle 18.30 alla Casa della Memoria in via Confalonieri al 14 a Milano. C'è il quarto incontro del ciclo di lezioni di antimafia ideato dalla Scuola Caponnetto e realizzato insieme a Radio Popolare. Il titolo di oggi, dell'incontro di questa sera alle 18.30, Processo alla Sicilia, un continente dentro una nazione. È anche il titolo di una raccolta di scritti e inchieste di Giuseppe Fava, il grande intellettuale siciliano, giornalista, scrittore, assassinato da Cosa Nostra a Catania il 5 gennaio del 84. La raccolta di scritti di Pippo Fava è pubblicata a Zolfo Editore e stasera alla Casa della Memoria, per parlarne, per rievocarne l'importanza, ci sarà Claudio Fava, che è il figlio di Pippo Fava, insieme al vicepresidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto, Giuseppe Teri. Casa della Memoria, questa sera alle 18.30 a Milano, via Confalonieri al 14. Sono le 11.27, noi chiudiamo qui, ci risentiamo domani alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.